Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Avere il tempo per me, ma ci sono tanti bisogni e per quello apprezzo quello che ha detto Dori, che ha pregato una cosa per noi tutti, che possiamo saper gestire bene il tempo per non sprecare il tempo, perché 10 minuti là, un'mezz'ora là, lasciamo stare, non voglio neanche parlare di stare seduto davanti alla TV, che non solo è un tempo che alla fine non gli dà niente, ma mi contamina. Ma io sto parlando di tante cose perché c'è tanto di valore in cui possiamo investire. Allora, vogliamo essere un esercito che lavora insieme. Charlie mi chiedeva cosa fanno ciascuno, ma Fabio è un militare, allora cosa fa? Aeronautica, allora una piloti di aerei di caccia, e aeronautica, nautica, no? Ma tutti quelli che fanno aeronautica fanno quello, giusto? Non so percentuali, ma io credo che per ogni pilota ci saranno forse, non so se si arriva a 1.000, ma centinaia e centinaia di altri. Per ogni pilota ci saranno centinaia e centinaia e centinaia, forse 1.000 altri, perché ci servono. Allora, quello che letteralmente lotta nell'aeronautica è quello che il pilota, ma senza con 1.000 uomini dietro le spalle che fanno il tutto il resto, non potrebbe. Questo è un esercito e questo ruolo è, si conosce il pilota, ma tutti sono essenziali e non c'è nessuno qui che non è essenziale, siamo tutti essenziali. Dio ha dato a ciascuno di noi uno strumento potentissimo, capace a fare tanto in bene o tanto in male. Questo strumento è la nostra lingua. Allora, in queste settimane stiamo considerando dal libro di Giacomo 5 motivi per cui è essenziale che controlliamo la nostra lingua. Tanti anni fa, almeno dove sono cresciuto io, c'era molto più enfasi nella società sull'importanza di non parlare male. Per esempio, una volta era quasi sconosciuta per un bambino di rispondere indietro. Cioè era sconosciuta, un bambino non alzava mai la voce, no, pensaci tu, ma era una cosa non fatta. Letteralmente non si vedeva questo. Non si alzava la voce. Una volta, ma guarda, non era concepibile per un bambino di alzare la voce. No! Non succedeva. Vi parole cattive? Adesso, invece, è normale. Allora, c'è stato un cambiamento genetica. Siamo incrociati con qualche razza diversa che aveva una. No? Cromosomi diversi? Qual è la differenza? Perché, oh, era così. Qual è la differenza? Ha a che fare con come fanno i genitori. I bambini di allora erano nati peccatori uguali ai bambini di oggi. Uguali. Allora perché? Perché ormai è più facile chiudere gli occhi. E un bambino che inizia da piccolo era permesso a continuare a rispondere indietro, no, non voglio, era permesso di parlare così. A 16 anni magicamente cambia e comincia a parlare con gentilezza, con rispetto, con amore, con bontà. O ai 17, qual è l'età magica in cui un bambino cresciuto così magicamente si trasforma e cambia il suo modo di parlare? C'è un'età magica? Non esiste. Oggi nella società la lingua viene usata da male, per il male. Però quando Dio salva una persona, la fa diventare una nuova creatura. Quindi ogni credente dovrebbe avere un nuovo modo di parlare. Però per parlare in nuovo modo, richiede un grande impegno, senza il quale, senza un grande impegno, si continua a parlare come una volta, come se fossimo ancora nelle tenebre. Perciò la Bibbia mette molto enfasi sul parlare. Guarda, la Bibbia parla del parlare, i proverbi ne è pieno di insegnamenti. Poi in tantissimi libri, nei Vangeli ne parla, in Efesini, in Colossesi, in Tessalonicese, in Giacomo, tanti libri parlano di come parliamo. La nuova nascita, la rigenerazione, la salvezza, la santificazione, queste cose, opere di Dio, ci rendono nuove creature. Veri cristiani parlano diversamente di altre persone. Non parlano in modo perfetto, ma parlano diversamente. Ascoltiamo quello che Paolo descrive in Colossesi capitolo 3, vi leggo. Se dunque siete stati suscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio, aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Chi è veramente salvato ha una vita dove la Bibbia dice spesso la frase in Cristo. Perciò con la nostra nuova vita dobbiamo pensare alle cose lassù, non alle cose sulla terra. Dobbiamo abbandonare ogni peccato. Poi Paolo continua, stesso brano, fate dunque morire, mettete alla morte ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, che comprende i modi di parlare, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse, in queste cose. Chi è una nuova creatura? Ha una nuova natura. E come conseguenza avrà un nuovo comportamento e un nuovo modo di parlare. Paolo dice in versetto 8, stesso brano, ora invece ponete anche voi tutte queste cose. Un elenco che comprenderà, vedrete, cose che riguardano molto la parola. Ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escono di bocca parole oscene. Dobbiamo deporre tutte queste cose perché non rispecchiano un cuore veramente cambiato da Dio. Paolo aggiunge, non mentite gli uni agli altri. Non mentite. Esagerazioni. Perché la menzogna può essere una cosa tondo chiaro. Menzogna quanto può essere una verità a metà. Cioè è vera ma non è tutto quanto, che fa credere una cosa diversa da quello che è stata. Può essere un'esagerazione. Non vi mentite gli uni agli altri. Perché Gesù Cristo è verità. E chi è in Cristo deve parlare con verità. Poi continua. Perché vi siete spogliati dal vecchio uomo con le sue opere e vi siete rivestiti dal nuovo che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Se siamo salvati veramente, abbiamo un cuore nuovo. Avendo un cuore nuovo, dobbiamo avere un comportamento nuovo che comprende un nuovo modo di parlare. E questo modo di parlare viene descritto molto spesso, per esempio in Colossesi 3, 17, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantate di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa. Nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Un vero credente parlerà in modo da glorificare Dio. Un uomo nuovo avrà una lingua nuova e un nuovo modo di parlare. Quindi, il nostro modo di parlare ci permette di riconoscere la vera condizione del nostro cuore. Ieri ho chiesto a un bambino che abita nella zona. È venuto alla mia recinzione vicino un albero che ho, che ha delle mele, e sono quasi pronte, quindi sono visibili le mele. È venuto da me e dice, che tipo di albero è quello? E ho detto, un banano. Veramente? quell'albero è un albero di banana. Ho detto, cosa pensi tu? Ma io non lo so, non conosco gli alberi. Ho detto, allora, cosa c'è attaccato all'albero? Che sta proprio crescendo sull'albero. Mele. Che albero sarebbe? E Giacomo ci dice, si conosce un albero dal suo frutto. Il nostro parlare rispecchia quello che abbiamo nel cuore. Che albero è? Che albero è? Io posso cercare di convincere uno che ha un po' di intendimento, che vedi il frutto del mio albero. Guarda, questo è un prugno questo. E la persona mi guarda e dice, questo è attaccato, veramente attaccato, sta crescendo sull'albero, è una mela. Mi crederà. No, no, è un prugno, guarda, è un prugno. Mi crederà. Mi crederà. Una persona adulta che capisce un pochettino, mi crederà che quello è un prugno quando vede crescere una mela. Come parliamo rivela quello che abbiamo nel cuore. Questo non è facile per me di sentire, perché io voglio dire di essere un certo albero, ma ci sono state volte che qualche altro frutto è apparso sui rami. E allora Giacomo ci sta parlando che così non deve essere, così non deve essere. Ricordiamo Giacomo 2, che spiega che la vera fede produrrà vere opere. È una delle opere principali di una persona, anzi strafondamentali di una persona, è come parliamo. Quindi dobbiamo capire una certa verità, che voglio dirvi adesso. Dobbiamo capire una verità fondamentale. Questo si vede veramente in tutta la scrittura. Un vero credente, dico un vero credente, non chi chiama, si dichiara credente. Una cosa di cui abbiamo parlato io e Charlie in questi giorni, parlando di certe persone, e ci è stato detto, ah ma lui è un vero credente, ha detto, attenzione, su quale base dici quello? Perché se mi stai parlando di frutto, persone che conosco anch'io da 20 anni, più di 20 anni, di frutto, ma su quale base? E dopo un po' hai ragione. Perché dice, è un prugno, ma ha mai visto prugne. Ho detto, attenzione di non dire, ah, ma è un vero credente, se non c'è frutto. Quindi, un vero credente avrà una lingua santificata. Un vero credente, un vero cristiano, una persona veramente trasformata da Dio, uno che è stata fatta nuova in Cristo, avrà una lingua santificata. E voglio aggiungere una seconda verità. Un vero credente avrà una lingua santificata e un vero credente deve avere una lingua santificata. Avete sentito la distinzione? Un vero credente avrà un nuovo modo di parlare, ma un vero credente deve, a livello di responsabilità, avere un nuovo modo di parlare. Potreste chiedermi, scusami, ma se un vero credente avrà un nuovo lingua di parlare, una lingua santificata, perché mi dice che deve avere una lingua santificata? Allora, è molto importante capire che la Bibbia parla sia dell'opera sovrana di Dio, che egli compie in ogni credente, sia della responsabilità umana che Dio dà ad ogni persona che salva. È come le due facciate di una moneta. C'è il lato che riguarda il ruolo di Dio e c'è il lato che parla della responsabilità dell'uomo. Per il nostro ragionamento molto limitato, è un incredibile paradosso. Se siamo veramente nuove creature in Cristo, ovvero se siamo veramente salvate, avremo un nuovo modo di parlare perché fa parte dell'opera di Dio. Ma allo stesso tempo, se siamo veramente salvati, avremo anche un grande impegno di parlare in nuovo modo. Questo paradosso troviamo più volte nella Bibbia. Capire che c'è questo paradosso ci aiuta a capire tante cose nella Bibbia. Cerchiamo di capire meglio questo. Siamo salvati per mezzo della grazia di Dio, una grazia sovrana. Siamo stati scelti da Lui prima della fondazione del mondo. Nonostante questo, Dio ci ha scelto, Dio ci ha salvato. Però, per essere diventati credenti, dobbiamo noi credere. Abbiamo sentito prima, Efesini 2:8-9, siamo salvati per grazia, per mezzo della fede che non viene da noi. Però dobbiamo noi credere. La nostra salvezza è sicura in base al sovrano decreto di Dio. Gesù dice che non perderà nessuno di quelli che il Padre gli ha dato. Dice che Dio porterà a compimento tutto quello che ha iniziato, l'opera che ha iniziato. Però la Bibbia ci insegna che saremo salvati in Colossesi se perseveriamo. Non è una contraddizione, sono due lati della moneta. In Galati 2:20, Paolo, parlando di sé come credente, dice: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Se, per noi che siamo salvati, non siamo noi a vivere, ma è Cristo che vive in noi. Quindi viviamo per la sovrana potenza di Dio. Allora, se applichiamo questo a quello che leggiamo in Giacomo, un vero credente riceverà la parola e ubbidirà alla parola e deve ricevere la parola e deve ubbidire la parola. Cioè, sarà fatto perché Dio lo farà, ma lui, il credente, deve farlo. Un vero credente mostrerà amore ai bisognosi senza favoritismo, ma deve mostrare amore senza favoritismo. Un vero credente compierà buone opere, ma un vero credente deve impegnarsi a compiere buone opere. Non siamo capaci noi a comprendere a fondo come possiamo mettere insieme queste due verità. Cioè, quello che Dio dichiara sarà vero, ma che abbiamo anche noi il dovere di renderlo vero. Il fatto che Dio dichiara qualcosa non vuol dire che possiamo solo sederci comodi e aspettare che succederà senza un impegno da parte nostra. Questo è il mistero dell'apparente paradosso della vita cristiana. Quando esiste una fede vivente e genuina, e la vera rigenerazione e trasformazione, ci saranno questi cambiamenti, ma devono essere questi cambiamenti. Dio compierà queste cose in noi, ma Egli compie queste cose tramite il nostro impegno. Io non sono arrivato finora, e non credo di arrivarci mai, di veramente inquadrare tutto questo. Però è quello che la Bibbia insegna. Dio farà la sua opera della santificazione, la salvezza e la santificazione, ma dobbiamo impegnarci? O se no non sarà fatta, ma sarà fatta. E quindi non posso sedermi, devo impegnarmi. In Giacomo 3, Giacomo spiega come la lingua rivela la condizione del cuore, ma allo stesso tempo ci esorta ad impegnarci di parlare in modo nuovo. Quindi non possiamo sederci e dire: ah, Dio dice che sono una nuova creatura e allora diventerò santificato nel mio modo di parlare. Non possiamo dire quello. È vero che Dio ci ha fatto una nuova creatura e che ci trasformerà Lui, però non succederà da solo, ma tramite il nostro impegno che sarà fortificata dallo Spirito Santo. Questa è una verità fondamentale nella vita cristiana. Allora, in questi sermoni delle ultime settimane stiamo considerando 5 motivi che troviamo in Giacomo 3 per cui dobbiamo controllare la nostra lingua. I primi due quali erano? La prima viene da Giacomo 3, versetto 1: fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo, perché lui era maestro, un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Non siate in molti a fare da maestri. Primo motivo per cui dobbiamo controllare la lingua è perché se io insegno, se tu insegni le cose di Dio in modo sbagliato o con un cuore sbagliato, subiremo chi fa questo un giudizio più severo. Quindi la lingua può condannarci davanti a Dio se viene usato a parlare le cose di Dio in modo sbagliato o con motivo sbagliato. Che vuol dire non di evitare di essere maestro. Ben vengono tanti maestri scelti da Dio, ma che un maestro abbia quel cuore di reverenza e timore di Dio, di farlo in modo attento, fidandosi di Dio, con molto impegno e cura. Poi, secondo motivo per cui dobbiamo controllare la nostra lingua è perché se noi non controlliamo la lingua controllerà noi. Giacomo parla di questo, versetto 2 a 5, se uno non sbaglia dal parlare, è un uomo perfetto, capace a tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscono, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone dovunque vuole i timonieri, così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose, la piccola lingua dirige la vita. Come parliamo determinerà come viviamo. Cosa sentono quelli di casa tua? Lamenti? Uff, oggi è stata una giornata pesante, sono stanco. Sentono quello? Perché a me succede? Cosa sentono? O sentono, il Signore è stato buono con me, ci sono state le prove pesanti, ma Dio è stato con me. Guardate, figli miei, cosa abbiamo davanti a noi? Ma cena? Ma avete visto? Ma cosa c'è di strano, papà? Abbiamo sempre cena. È vero! Abbiamo sempre cena, vedete la grandezza del Signore? Ma no, è una cosa normale. No, figlioli, non è una cosa normale. Oh, grazie a Dio è una cosa normale, ma non per tutti. Dobbiamo parlare in modo che rispecchia un cuore riconoscente, un cuore che dà lode a Dio. Come parliamo determinerà come viviamo. Questo è il secondo motivo. Dobbiamo controllare la lingua perché sennò controllerà noi. La terza cosa, il terzo motivo per cui dobbiamo controllare la lingua è quello che voglio riscrivere oggi. Dobbiamo controllare la lingua perché la lingua non controllata corrompe tutto. La lingua non controllata può corrompere in modo terribile. Abbiamo già visto che la lingua controlla la direzione della vita, in bene o in male. Quando controlla in male, allora può fare molto male. La lingua corrompe sia la persona che quelli intorno. Leggiamo versetto 5 di Giacomo 3. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanti di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Osservate, attenzione, guardate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. La lingua ha la potenzialità di creare danni enormi. Un piccolo fuoco può incendere una grande foresta. Una sigaretta gettata fuori nel posto sbagliato, dove c'è un bosco immenso, migliaia di ettari, in una stagione di secco. Cosa succede? Abbiamo visto in questi mesi, qua, soprattutto sul Francia, sul Portogallo, inondate di fuochi, e non erano 1000 metri quadrati, erano chilometri per chilometri di fuoco. Il fuoco è capace di fare grandi danni. Quanto grande deve essere una fiamma per distruggere un bosco all'inizio? Quanto grande deve essere una fiamma all'inizio per poi arrivare alla fine a distruggere tutto un bosco o tutta una città fatta di legna? Sapete perché il fuoco è così pericoloso? Perché c'è una differenza fra fuoco e acqua. Se io ho un secchio di acqua e lo butto per terra, può quel secchio di acqua buttato per terra diventare un torrente? Può quell'acqua moltiplicarsi e diventare più di quella quantità lì? No. Se io butto a terra in una zona aridissima, piena di legno secco secco, se io butto una piccola fiamma, può moltiplicarsi? Giusto, questa è la differenza. Perché la lingua è come un fuoco, che anche una piccola fiamma non è che cade e si spegne. Può iniziare un fuoco che aumenta, che aumenta, che aumenta, che aumenta, che aumenta. Perché? È per questo che Dio ha scelto di mettere l'esempio che la lingua è come un fuoco. Perché un fuoco piccolo può crescere, può aumentare. Io posso dire una cosa a uno, e lui può dire a due altri, e loro a 4 o 8 altri, e loro a 10 altri. E la cosa comincia a crescere e diventare più profondo e più radicato. Questo è quello che è la lingua quando non viene controllata. Giacomo abitava in Israele, una zona molto arida, soprattutto nel sud. E lui capiva il pericolo del fuoco. Nella Bibbia troviamo vari brani. Salmo 83 parla di questo fattore del fuoco. Dio mio, Salmo 83, prendere simile al turbine, a stoppia, portato via dal vento. Come il fuoco brucia la foresta e come la fiamma incendi i monti. Il salmista scrive come una fiamma che può incendiare tante montagne. Una fiamma. tutti montagne coperte di fuoco.
Dobbiamo capire la potenza malvagia della lingua.
Negli anni i fuochi hanno distrutto città interi. 1871, un fuoco piccolissimo ha distrutto più di 17.000 edifici nella città di Chicago. 17.000 case e fabbriche. Sono tanti. 90.000 persone sono rimaste senza tetto. 90.000 persone bruciate tutti nel giro di 2 giorni. Un piccolo fuoco passava da casa a casa, arrivato un grande fiume e il vento era giusto, ha superato il fiume, acceso l'altro lato del fiume, le case di là, continuava a bruciare, ha fermato quando è arrivato al lago di Michigan. 1903, un forno, sai i forni come si cucinavano una volta con legna, in Corea crebbe al punto, un fuoco ha iniziato lì, si è sparso, a distruggere 3.000, totalmente distrutte 3.000 edifici. Un piccolo fuoco, 3.000 case, edifici, sono tanti, 3.000. Quanto grande sarebbe Costa? Non così grande, non ci sono 3.000 case perché sarebbe, no, 10.000 persone non sono a Costa. Quindi, molto più grande di tutto quanto Costa, completamente, ogni casa completamente distrutta con un piccolo fuoco. Questo è il danno di un fuoco. Allora, Giacomo ci dice che un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Una parola malvagia può fare grandi danni. Proverbi 15:28 dice: la bocca degli empi scorgia cose malvagie. Proverbi 16:27: l'uomo cattivo va scavando il male ad altri, sulle sue labbra c'è come un fuoco consumante. Chi va in giro dicendo cose sbagliate, per esempio parole malvagie, pettegolezzi, lamenti, menzogne, accende fuochi che consumano e compiono molto molto male. Salmo 52, leggiamo: la tua lingua medita rovina, essa è simile a un rasoio affilato, artefici di inganno. Cos'è un rasoio affilato? I vecchi rasoi di una volta che usavano i barberieri, quando erano affilati proprio bene, 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 quanto forza ci volava per tagliare? Uno taglia così, cosa avrebbe fatto? Fatto con forza, ah! Che male avrebbe fatto? Ti avrebbe aperto in quanti minuti? Ma neanche un secondo, giusto? Ma un mezzo secondo ti apre. È brutto. E le parole malvagie che diciamo sono come rasoi affilati. Non mi piace l'esempio, ho visto Giulia, solo il pensiero, ma ci dà tanto fastidio il sangue, ma perché non le parole? Che io, con i miei occhi, non ho mai visto quello. Ma ho visto, purtroppo, ho sentito e purtroppo ho detto delle parole che sono state peggio. Quante persone puoi distruggere con un rasoio in una volta? Quante persone puoi distruggere o danneggiare in una volta con un rasoio? Quante persone puoi danneggiare in una volta con una parola? Molto di più. Qual è peggio? Salmo 57 dice: l'anima mia è in mezzo ai leoni, abbiamo letto, dimora tra gente che vomita fiamme, in mezzo a uomini i cui denti sono lance e frecce e la cui lingua è una spada affilata. Tante parole molto grafici per farci capire quanto male può fare la lingua. Ho menzionato nell'ultimo sermone che la lingua può distruggere una persona, la reputazione, può distruggere una famiglia, può distruggere una chiesa. La lingua non controllata è un fuoco che può incendiare e distruggere molto. Quindi dobbiamo pregare: Signore, fammi capire la malvagità di questo peccato. Oggi è stato menzionato un peccato, credo che noi tutti conosciamo questo, che in questo caso era la mancanza di preghiera, ma è stato visto come una mancanza. E quante volte possiamo dire: sì, dovrei migliorare nel modo di parlare, invece di vederlo per quello che è, un fuoco terribile. In Giacomo 3:6, il prossimo versetto, Giacomo ci dà 4 aspetti di quanto pericoloso è la lingua non controllata. Quindi vogliamo esaminare Giacomo 3:6. Anche la lingua è un fuoco, e il mondo dell'iniquità, posto com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, e, infiammato dalla gehenna, dà fuoco al ciclo della vita. Voglio notare queste 4 cose per farci capire quanto la lingua non controllata corrompe. Per primo Giacomo dichiara che la lingua è il mondo dell'iniquità. Nella Bibbia la parola mondo viene usato per parlare di varie cose, ma spesso parla del mondo come il mondo, il sistema del male. Giacomo 16, Gesù parla di questo. Se il mondo vi odia, no? Il mondo nell'equità. Allora qui sta dicendo che la lingua è il centro della malvagità della vita. La stragrande maggioranza di tutto il male che viene compiuto viene dichiarato prima. Facciamo questo, facciamo quello. La Bibbia parla di quelli che organizzano di fare il male, pianificano il loro male, perché la lingua si parla molto prima che si porta a ratto la cosa. La lingua è la base, il centro della malvagità. Il comportamento malvagio dell'uomo è centrato nella lingua. Non solo la lingua stessa fa del male, ma la lingua è un fuoco che incita il male anche negli altri. Nessun membro del corpo può fare e incitare male quanto la lingua. La seconda cosa che vediamo in questo versetto, la lingua contamina, perché dice, posta come fra le nostre membra, contamina tutto il corpo. Non solo la lingua è malvagia in sé, ma contamina tutto il corpo. Un fuoco, non so, qui non ci sono le case di legno, ma quando da noi ce ne sono tantissimi, molto spesso il danno maggiore non è dal fuoco, che magari riescono a spegnere medio presto. Il danno maggiore qual è? Se non è il fuoco. No. Viene un fuoco in questa zona e comincia a bruciare tutto, qui arrivano i pompieri e bruciano, il fuoco rimane solo qui. Ma il danno va in tutta la casa. Che danno è? Allora, si vede che qui non c'è la casa. Il fumo. Cosa succede con un oggetto, tipo un tessuto, vestiti, un divano, dove c'è stato un fuoco immenso, terribile, però non è arrivato al divano, ai vestiti in quell'armadio, il fuoco non è arrivato, ma il fumo sì. Si può togliere l'odore del fumo da quei vestiti? Almeno facilmente. Lavando, tu tiri fuori e c'è ancora quell'odore. Io sto parlando di un odore proprio profondo. Spesso l'unica cosa da fare è di buttare, perché contamina. Anche se non ha toccato direttamente, il fumo dal fuoco contamina moltissimo. Chi, come me, odia l'odore di chi fuma? Hai mai abbracciato o visto da vicino qualcuno che è stato dove c'è stato fumo? Cioè si sente subito, giusto? Magari il coniuge va in un posto dove c'è stato uno che fuma, torna a casa, dai un abbraccio e senti subito questo nei capelli. Ed è orribile, perché il fumo, che non è il fuoco, ma è un risultato del fuoco, contamina. Questo è quello che fa la nostra lingua. Questo è quello che fa le nostre parole malvagi. Giuda 1.23, dopo secondo Pietro, dopo primo, terzo Giovanni, dice, salvateli, strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino le vesti contaminate dalla carne. Odiando anche le vesti contaminate dalla carne. Qui l'idea è un po' diversa, ma stesso principio. Cioè, la carne qui è la carne peccaminosa, ma i vestiti che uno porta sopra le carni, prendendo dalla carne l'odore, il sudore, l'odore del peccato, di odiare perfino le vesti. Non solo la carne, ma anche quello che è contaminato dalla carne. Cioè sta dicendo, quanto dovremmo tenerci lontano dal peccato? Dovremmo evitare quello che è molto in sé abominevole? No, lui dice di odiare perfino quello che viene contaminato dal peccato. Non voglio a che fare. Ok? Questo è come dovremmo vedere. Dobbiamo odiare ed evitare qualsiasi cosa che è contaminata dalla carne. I giudei credevano che erano contaminati da quello che era da fuori, ma non peccati, ma oggetti. Ah, non voglio toccare un peccatore, non voglio dare la mano a un peccatore, non voglio mangiare cibo che viene da un contadino non giudeo. I giudei avevano quel concetto di essere contaminati. E Gesù ha detto, no, avete capito tutto male. E Gesù diceva, in Marco 7, è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è al di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode. lascivia, sguardo invidioso, calunnia, superbia, stoltezza. Queste cose vengono da fuori e spesso coinvolgono anche le nostre parole. Questo è quello che ci contamina. Non è di mangiare un mela cresciuto a casa di un non credente. È il peccato che esce da noi, che ci contamina. La terza cosa in Giacomo 3,6. Anche la lingua è un fuoco e il mondo dell'iniquità, posto come fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, infiammata dalla ghenna. Infiammata dalla ghenna. Cos'è questo? Questo è l'unico posto in tutta la Bibbia, il Nuovo Testamento, oltre ai Vangeli, dove viene usata la parola ghenna. Allora, approfitto di farvi una piccola spiegazione della parola ghenna. Cos'è questa parola ghenna? La conosciamo, ma cos'è? Allora, Gesù lo usava per descrivere il luogo di tormento. Dice dove il verme non muore, il fuoco non si estingue. Durante l'Antico Testamento, fuori Gerusalemme, Gerusalemme è su una collina, e dalla collina scende giù una valle, e qui c'è la Monte degli Ulive, dove c'è il giardino di Getsemani, ma qui c'è una valle, e 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 qui c'è una valle, valle dappertutto. Da una parte di Gerusalemme c'è una valle, che aveva il nome Ghenna, oppure valle di Innom. Innom e Ghenna si associano, è lo stesso posto. Durante i regni di Achaz e Manassa, due re malvagi, questo è terribile quello che sto per dire, ma si trova nella Bibbia, i giudei sono scesi ad essere così malvagi che portavano, non tutti, ma alcuni dei loro figli, giù nella valle dove avevano eretto un altare al falso dio Molech, li mettevano sopra l'altare e li bruciavano vivi. Sacrificavano i loro figli, prendevano il figlio, lo legavano gridando, lo mettevano sull'altare e li bruciavano. Sotto due re, vi leggo, Achaz aveva 20 anni quando cominciò a regnare e regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è, non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide, suo padre, suo bisnonno, ma scegli, seguì la via dei re di Israele, fece perfino delle immagini di metallo fuso per i balli, bruciò dei profumi nella valle di Ben Enom, questo Ghen, e fece passare per il fuoco i suoi figli, seguendo le pratiche abominevoli delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti ai figli di sorelle. Per cercare di essere benedetti da questo falso Dio, sacrificavano i loro figli. Finalmente è nato Giosia, un re buono che amava Dio, e lui cosa ha fatto? Ha distrutto l'altare e poi ha contaminato quella valle in modo che nessun giudeo mai osava fare offerte lì. Ha distrutto quella pratica permanentemente. Allora, poi Dio tramite Geremia ha dato una profezia, perché Dio era furioso di questo, quello che era stato fatto, e vi leggo in Geremia 7,30, i figli di Giuda, questo è Dio che parla tramite Geremia, hanno fatto ciò che è male ai miei occhi, dice il Signore, hanno collocato le loro abominazioni nella casa sulla quale è invocato il mio nome per contaminarla, hanno costruito gli altari lunghi, luoghi di Tefot, nella valle del figlio di Innon, questa valle, Ghenna, per bruciarvi nel fuoco i loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo comandato e che non mi era venuto in mente. Perciò, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che non si darà più Tofet, né la valle del figlio di Innom, ma la valle del massacro. Dio dice, io cambierò il nome di quella valle, sarà chiamato valle di massacro, e per mancanza di spazio si seppelleranno i morti a Tefot, i cadaveri di questo popolo serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra, ma non ci sarà nessuno che li scacci. Dice, per quanto sono furioso per questo peccato, quella valle diventerà la valle di massacro e manderò un esercito a uccidere tanti giudei e gettare i loro corpi in quella valle ammucchiati e saranno mangiati dagli uccelli, per quanto la mia ira di quello che hanno fatto in quella valle. Allora, da dopo Giosia, che non facevano più sacrifici, visto che era visto come un posto orribile, hanno cominciato a bruciare tutte le immondizie di Gerusalemme là. E quando c'era qualche animale impuro che moriva, che non potevano mangiare, lo buttavano sopra le fiamme, che ha un odore, se avete mai sentito un animale che brucia vivo, così, vivo, appena morto, è orribile, la pelle e tutto. e quel fuoco bruciava 24 ore su 24, perché tutti gli spazzini portavano la roba per buttare sul fuoco. Bruciava, ma bruciava sempre con quel fumo, sapete, che puzza terribilmente, che non è un fuoco pulito. Allora ha cominciato il nome Genna ad avere quel concetto di un fuoco che brucia sempre, un fuoco abominevole, un fuoco di tormento. E allora cominciava a simboleggiare il lago di fuoco, il tormento eterno. Da dove viene il fuoco? Rappresenta il regno dove Satana sarà colui gettato nel lago di fuoco. È stato costruito, creato per chi? Lago di fuoco. È stato creato per Satana e i suoi angeli. Allora, è un luogo terribile. Allora, la Bibbia dice che la lingua è infiammata dalla Genna. La lingua è infiammata dalla malvagità. La lingua è uno strumento di Satana. La lingua, uffa, sono stufo di questi problemi. Non è mica giusto che mi tratta così. Perché così? Ah, cattivo! Tutte queste parole, le menzogne, l'orgoglio, sono il fuoco della Genna. È quello che Dio ci sta dicendo tramite Giacomo. Occhi, possiamo vedere quello che sono le parole. E poi alla fine dice, la lingua dà fuoco al ciclo della vita. Ciclo della vita è un termine biblico che vuol dire tutta la vita. La lingua non contamina solo una parte. Non è che, va bene, parlo male, ma ho un cuore per Dio. La lingua dà fuoco, contamina tutto il ciclo della vita. Non posso io credere di camminare bene se il mio modo di parlare non va bene. E quindi questo ripete, martella ancora, che il danno di un fuoco contamina tutto. Tutta la vita e tutto quello che tocco. Allora, voglio dire una parola a voi genitori. Se il vostro modo di parlare è sbagliato, contaminerà, non potrebbe, contaminerà i vostri figli. A causa della natura peccaminosa in ogni essere umano, un figlio imita i peccati molto prima di quello che imita il bene. Bisogna insegnare ad un bambino piccolo, dove Giovanni? Bisogna insegnare a un bambino piccolo di dire no, mio. Bisogna insegnare quello. Allora, di mio, di no. Dai, prova, no, dillo con cattiveria. Mai c'è un genitore che sta lì insegnando al suo figlio di parlare con cattiveria. Mai c'è un genitore che sta lì cercando di dire al suo figlio per favore, grazie e parole di gentilezza. Anche se sente in casa, se c'è una casa dove mamma e papà parlano con gentilezza e non dicono parole cattive, anche se si vivessero su un'isola e non ci fossero altre persone nel mondo, quel bambino imparerebbe da solo a dire no, mio, perché i figli di natura imitano il male in un attimo, ma il bene solo con molta perseveranza. Quindi il fuoco delle nostre parole, il fumo arriva ben presto nella vita dei nostri figli. E questo è vero anche per noi come fratelli l'uno con l'altro, e chiaramente la coppia che influisce l'uno l'altro. Allora, riassumendo quello che abbiamo visto, riconosciamo che la lingua può servire per portare molto, molto male, può contaminare moltissimo. Una lingua non controllata, non sottomessa a Dio, sarà usata da Dio, da Satana, per contaminare la tua vita e la vita di altri. Diventerà un fuoco che consumerà la persona stessa e quelli intorno a lui. Contaminerà tutto quello che tocca. Allora, considerando questo, diventa chiaro perché Dio ha guidato Giacomo di mettere così tanto enfasi sull'importanza di controllare la nostra lingua, e non solo Giacomo, anche Paolo, Pietro. Una lingua non controllata può condannarci, può controllarci e può corromperci. E anche non solo noi stessi. Una lingua non controllata è un fuoco di distruzione e di malvagità. Una lingua non controllata semina tanto male e porterà ad una raccolta terribile. Perciò dobbiamo assolutamente controllare le nostre lingue. Dobbiamo capire che le parole di orgoglio, le parole di ira, le parole, le critiche, le pettegolezze, le esagerazioni, le menzogne, le parole cattive, le calunnie, il lamentarsi e altri modi malvagi di parlare sono strumenti di Satana per corrompere. Dobbiamo parlare in modo nuovo. Dobbiamo controllare la nostra lingua. Non è un suggerimento buono da Dio. Non è un buon consiglio. È un comandamento che è assolutamente fondamentale per ogni vero credente. Allora, dobbiamo controllare la lingua, sì, ma come? Abbiamo visto l'ultima volta che l'unico modo di controllare la lingua è prima per mezzo della potenza di Dio che opera in noi. Chiaramente richiede un impegno. Io posso ravvedermi, io posso fare tutto giusto oggi, ma non è che magicamente non dico mai una parola e non devo più preoccuparmi perché, ma quel giorno, 15 anni fa, ho chiesto a Dio e da quel giorno, senza dare nessun pensiero, mai è venuto una parola brutta. Non succede così. È una lotta. Fate morire! Colpi dopo colpi. Ciò che in voi è terreno. Però, vieni, non quando sono forte io, ma quando sono umile, pronto ad accettare, ricevere e approfittare dagli ammonimenti che mi arrivano, pronti a confessare e non scusare il mio peccato. Un esempio vago, che una persona ha fatto una cosa sbagliata e diceva, ma cosa vuoi, ero in mezzo a una compagnia sbagliata e non potevo fare altro perché quello che facevano la compagnia. Attenzione, cosa ho appena detto? Mi trovavo con mio amico Giorgio e Giorgio diceva, dai, facciamo una cosa, era sbagliato, cosa potevo fare io? Cosa potevo fare io? Cosa potevo fare io? Come? Sì, ma ero in casa di Giorgio. Come? Ero già lì. Cioè, anche se Giorgio avesse tirato fuori la pistola, avrei potuto dire, senti, ammazzimi pure, ma io non faccio quello. Dobbiamo confessare i nostri peccati, non scusarci. Ti sei mai scusato? Ma non è che volevo dire quello, ma ero arrabbiato. Cos'è quello? È confessare il mio peccato? E scusarmi. Se io voglio vittoria, io devo vedere il mio peccato come il mio nemico. Devo confessarlo umilmente senza scusarmi e devo non solo togliere il male, ma sostituirlo con... Allora, non devi lamentarti, uffa, va bene, buffa, non mi lamenterò più. E cerco di stare in silenzio. Avrò vittoria su quel peccato di lamentarmi? Se cerco di non lamentarmi, ma non sostituisco i lamenti con ringraziamento, sarò capace? Cadrò ancora peggio. Perché se il demone esce dalla casa, va in giro, l'uomo spazza la casa, il demone torna e trova la casa vuota, cosa fa? Non si può togliere un peccato e lasciare un vuoto. Si toglie il modo sbagliato di parlare per sostituirlo con il modo giusto. Chiediamo a Dio di farci riconoscere quanto è un peccato grave usare qualunque parola sbagliata, affinché possiamo confessare ogni nostro peccato a Dio e vivere in novità di vita. Presentiamo le nostre lingue a Dio come strumenti di giustizia. Che privilegio poter parlare delle cose di Dio perché Dio ci ha aperto gli occhi. Che privilegio. Usiamo la nostra lingua per la gloria di Dio. Ok, preghiamo. Padre, stamattina abbiamo sentito ripetutamente del fatto che noi non siamo stati bravi, non meritavamo di essere chiamati, salvati, e questo è tanto vero. Allora, Padre, avendo ricevuto questo dono, avendo ricevuto un nuovo cuore, avendo ricevuto ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Gesù Cristo, certamente dobbiamo parlare in modo nuovo, ma più che dovere, possiamo parlare in un modo nuovo. Abbiamo il privilegio di abbondare nel ringraziamento perché siamo abbondantemente benedetti. Abbiamo il privilegio di lodarti perché tu sei non solo il nostro giudice, ma tu sei il nostro padre per mezzo del sacrificio di Cristo. Abbiamo il privilegio di annunciare il giudizio e la salvezza, il perdono per mezzo di Gesù Cristo, perché noi per primi abbiamo ricevuto questo perdono. Quindi non vogliamo mica vedere i tuoi comandamenti come gravosi, ma per quello che sono. Un meraviglioso privilegio che certamente è un dovere, ma è un dovere per i pochi privilegiati che non meritavano di essere fra quelli pochi. Non vogliamo scusarci, non vogliamo minimizzare la gravità delle parole peccaminose che diciamo delle volte. Vogliamo piuttosto confessarli, ravvederci, odiarli e riempire la nostra bocca con le parole che danno gloria a te e edificano l'uno l'altro. Questo ti chiedo, alla tua gloria e al nostro bene, nel nome di Gesù Cristo. Amen.